Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie all'Epistola ai Romani capitolo 4, dal versetto 17 al 22. Voglio dare a questa predicazione il titolo di La speranza di chi non ha speranza. Chi ha perso la speranza per tante cose, per problemi di salute, problemi di famiglia, per problemi del lavoro. Però vi voglio dire una cosa, in Dio c'è speranza, in Dio c'è una risposta. Questo è quello che ci dice questa porzione della Bibbia che ci apprestiamo a leggere. Romani 4,17 dice la parola. Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti, e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto di ciò che aveva promesso. Egli era anche potente da effettuarlo, ond'è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che bello, fratelli! Questa mattina abbiamo grandi aspettative di quello che Dio può fare in mezzo a noi, di quello che Dio vuole fare in mezzo a noi. Voglio ricordarvi che Dio continua a operare in mezzo al suo popolo, in mezzo alla Chiesa. Voglio ricordarvi che Dio è un Dio di miracoli. Voglio ricordarvi che per Lui non c'è niente difficile, niente di impossibile come lo abbiamo cantato poco fa. Oggi ho goduto molto condividere con tanti fratelli la testimonianza di quello che Dio ha fatto in mezzo a noi e che vuole fare questa mattina fra di noi. Per esempio, il nostro fratello Joaquin Chaverri, che è arrivato d'emergenza all'ospedale con una pancreatitis acuta, praticamente era in punto di morte, molto in una situazione molto delicata, con pochissima speranza di poter sopravvivere. Però una 15 giorni fa l'abbiamo visto qua nel nostro pulpito con tutti i documenti e con tutte le prove scientifiche del suo problema di salute, dando gloria a Dio per il miracolo che ha fatto nella sua vita. E ancora il Signore non solamente lo ha guarito, se non che l'ha fatto anche dimagrire 30 libbre che da tanto tempo voleva dimagrire e che gli procurava problemi alla sua salute. Il Signore è buono, Lui va più in là delle nostre aspettative, Dio è buono. Ho goduto nel visitare all'ospedale il nostro fratello Urrutia, che non so che se è fra noi questa mattina. Il fratello José è arrivato all'ospedale anche lui sul punto di morte, e c'è di più, nella sala d'emergenza praticamente è morto per un paro cardiaco. Gli hanno applicati i sistemi per poterlo resuscitare, non si sa quanti secondi o quanti minuti. Il mio fratello è morto, però il giorno che lo abbiamo visitato, dopo che questo è successo, aveva un sorriso sulle sue labbra e una fede, e mi ha detto: io so che il Signore mi darà altri giorni, il Signore è buono, il Signore è misericordioso, il Signore è con me. Così che questa settimana che gli abbiamo telefonato, mi ha risposto felicemente: fratello, sono già a casa, il Signore mi ha salvato. Ero già morto, però il Signore mi ha di nuovo riportato a casa mia. Eravamo in una riunione di lavoro con altri fratelli, e la sorella Rosita ha raccontato una testimonianza di qualche tempo prima, che i dottori non gli aveva dato nessuna speranza di vita, e quando hanno ricevuto questo diagnostico così delicato, così drastico, essi sono andati a una impresa funeraria per fare per fare le gestioni per il prossimo seppellimento. Sono andati praticamente a comprare il terreno per essere seppellito il marito. Così vedevano così gravemente, e così era così grave il diagnostico, così era la situazione di questa sorella. Però si sono ricordati che noi adoriamo un Dio potente, un Dio che opera miracoli, un Dio che ha la vita di ognuno dei suoi figli nelle proprie mani, e hanno cominciato a pregare, cominciato a gridarle a Dio e a dichiarare la guarigione nel nome di Gesù. E guardate lì la sorella Rosita servendole a Dio per la gloria di Dio. E così potremmo raccontare quanti miracoli, quanti manifestazioni del potere e della gloria di Dio sulla vita del suo popolo. Quando accettiamo l'Evangelo e cominciamo a leggere la parola di Dio, ci rendiamo conto delle opere meravigliose attraverso la persona di Gesù Cristo. Ricordiamoci di quella donna che durante 12 anni aveva sofferto un flusso di sangue continuo. Dice la Bibbia che era stata da tutti i medici e aveva speso tutto quello che aveva nelle medicine e nei medici, e dice la parola che stava sempre peggio, non aveva mai trovato una risposta alla sua necessità, al suo problema. Però un giorno ha ascoltato che Gesù passava di là, e della dice la parola che si è aperto passo in mezzo alla moltitudine che circondava il Signore Gesù Cristo, e diceva nel proprio cuore: se potessi toccare solamente il bordo del manto di Gesù, io so che sarò guarita. Ed effettivamente si è fatta spasso in mezzo alla gente e toccò il bordo del manto, e dice la parola che istantaneamente, fratelli, il flusso di sangue è cessato. Il Signore può fare miracoli istantaneamente, Egli può guarirti adesso, può risolverti il problema adesso, può aprirti la porta che avete visto chiusa per anni, Egli lo può aprire in un solo momento, perché per Lui non c'è niente impossibile. Dice la Bibbia che Gesù ha sentito un potere che è uscito da Lui, ossia che non solo la donna ha sentito l'effetto della gloria di Dio per la sua vita, per la guarigione, se non che anche Cristo ha sentito il potere uscire di Lui. Se ricordiamo il caso della famiglia di Lazzaro, Gesù arriva a Betania e non va in casa di Lazzaro, dove solitamente si riuniva con la sua famiglia, se non che adesso si riunisce nel cimitero. Sono tutti lì nel cimitero, erano già 4 giorni che quest'uomo era morto e Gesù è lì. Molte domande, molti dubbi nel cuore delle sorelle di Lazzaro sulla partecipazione di Gesù, si chiedevano perché non è arrivato il momento giusto. Voglio dirvi, fratelli, che il Signore non arriva mai tardi, che Dio è esatto nel fare la sua opera in ognuno di noi. Però alle volte nella nostra perturbazione del momento difficile che ci passa, nel dolore della perdita di un essere caro, queste donne erano commosse e sconcertate da quello che era successo. Però Gesù Cristo dà queste parole a loro: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù ha risorto Lazzaro dalla tomba stessa. Gesù ha resuscitato Lazzaro e si è glorificato in mezzo alla debolezza, il dolore e la confusione che c'era nel cuore delle sue sorelle. Dio ha fatto il miracolo, e voglio dirvi che questo Gesù Cristo è qua in questo momento. Lo stesso Dio di Lazzaro è il nostro stesso Dio. Il Dio che ha alzato Lazzaro dalla tomba è presente qua, perché la Bibbia dice che lì dove 2 o 3 si riuniscono nel suo nome, lì sta Lui in mezzo a loro. Gesù Cristo si è anticipato, è venuto prima di noi in questo giorno per prendere le nostre sofferenze, i nostri dolori, i nostri problemi, per portare speranza in mezzo al suo popolo. Voglio che vediamo questa storia di Abramo, di cui racconta qua Paolo in Romano capitolo 4, in 2 parti. Prima, in quello che io chiamo la vita senza speranza di Abramo. La vita senza speranza di Abramo. Perché diciamo che Abramo era senza speranza, bene, perché ancora non conosceva Dio. E quando una persona non conosceva Dio e non ha Dio nel proprio cuore, quando una persona non cammina nel timore di Dio, quando una persona non cammina nel piano di Dio, è una persona senza speranza, anche se ha tante cose che apparentemente la fanno vedere vincente. Se noi vediamo tante cose di Abramo prima che Abramo conoscesse Dio, se noi leggiamo Genesi capitolo 12, dice che Abramo veniva da Ur dei Caldei, dell'antica cultura babilonese. La città fu costruita, pensate che storia questa città, fu costruita 4.000 anni prima di Cristo. È stata certamente una delle culture che ha avuto influenza nei successivi imperi. Questa cultura ha influito in paesi che oggi esistono in questa regione del mondo, per esempio Iraq, Iran e così via, molte forme culturali al giorno d'oggi tuttavia provengono da quella zona. E lì ha vissuto Abramo. Oltre a questo era un uomo pagano, ossia era un uomo che viveva in idolatria e che viveva sotto i parametri del mondo di quel tempo. Si dice che in Ur dei Caldei o i Caldei erano politeisti. Essi credevano all'esistenza di quattro dei principali: il dio del cielo, il dio della terra, il dio dell'acqua e il dio del vento. Nella loro concezione questi quattro dei avevano creato, avevano dato origine a tutto l'universo ed erano quelli che mantenevano l'universo e tutto quello che c'era sulla faccia della terra, di tal forma che questa era la forma di credere di quel tempo. E sicuramente se Abramo viveva in Ur dei Caldei, in quel contesto, significa che Abramo era un idolatra, perché non conosceva al Dio che ha creato il cielo e la terra, non conosceva al Dio di Israele, perché la storia di Israele verrà molto posteriormente alla storia di Abramo. Oltre a questo era un uomo prospero, aveva tanti beni, dice Genesi 12,5, aveva molti servi, e quando parliamo di una persona che aveva molti servi o molti schiavi al suo servizio, stiamo parlando di una persona molto ricca, una persona che poteva comprare e acquirire beni e persone per il suo proprio beneficio, per i suoi lavori. Oltre a questo era un uomo sposato con una donna bellissima che si chiamava Sara. Era così bella questa Sara, bellissima secondo la descrizione della Bibbia, era così bella che in alcune occasioni lo metteva in problema. Perlomeno la Bibbia ci racconta due occasioni: quando Abramo va in Egitto a causa della crisi che c'era nella terra, egli è andato in Egitto, e quando gli emissari del faraone hanno visto la bellezza di Sara, la sposa di Abramo, hanno detto: questa donna è candidata per portarla al palazzo del faraone, ed effettivamente l'hanno fatto così, però Dio è intervenuto affinché Sara non fosse toccata dal faraone d'Egitto. Vuol dire che in alcuni momenti la bellezza di Sara ha messo in rischio la vita di Abramo. Più avanti ne vediamo nella città di Gerar, dove c'era il re Abimelech, è successo lo stesso: si è innamorato di lei, portatemela, ha detto ai suoi al palazzo, e Dio ha portato un giudizio su tutta quella città di Gerar a causa del proposito che c'era nel cuore di Abimelech di prendersi questa donna in sposa, già che era la sposa di Abramo, e Dio l'ha protetta. Abramo è stato protetto, un uomo che aveva beni, un uomo che aveva una bella sposa, però c'era alcune cose che erano che non erano buone nella vita di Abramo. Per esempio, in questo capitolo 2 di Genesi dice che Abramo aveva 75 anni e sua moglie aveva 65 anni perché aveva 10 anni meno di lui. Erano già passati 75 anni, praticamente più della terza parte della sua vita, ed era un uomo che, nonostante tutto quello che aveva, nonostante viveva nella culla della cultura di quel tempo, però c'era un vuoto nel suo cuore. Se egli ha risposto alla chiamata di Dio, a un Dio che non conosceva, significa che c'era un vuoto nel suo cuore e aveva portato, si era condotto per 75 anni con quel vuoto nel cuore, portando nella sua sconfitta tutti i giorni. Una persona che non conosce Dio può trascinare tutta la sua vita in sconfitta. E oltre a questo c'era un aggravante: Abramo non aveva figli, Sara era sterile, e a quel tempo, quando una coppia non potevano avere figli, la colpa era sempre della moglie, perché non c'era modo di sapere se era l'uomo lo sterile o la donna. Cosicché mi immagino che Sara, con i suoi 65 anni, molti di questi anni, ha caricato su di sé quella colpevolezza di non poter dare figli a suo marito, perché nella cultura di allora era una vergogna per una donna o per una coppia di allora non avere figli, erano l'oggetto dello scherno di tutti gli altri. Gli altri li disprezzavano a quelle coppie che non avevano figli, e questo causava nel cuore di Abramo e di Sara una sensazione di vuoto, di sconfitta, di mancanza di realizzazione personale. E questa coppia hanno vissuto durante tanto tempo circondati da tante cose materiali, da tante ricchezze, però realmente non hanno potuto mai trovare la felicità nelle loro vite. E che solamente Dio, dice un cantico, ed è la verità, fa l'uomo felice. Solamente Dio ha la facoltà, perché Egli è il nostro creatore, il nostro sostenitore, solo Egli ha la facoltà di poter portare la pace, la gioia e la realizzazione nella vita di una persona. Cosicché, per questo, fratelli, io credo che Abramo era un uomo che si sentiva sconfitto nonostante tutto quello che aveva, e voglio che vediamo in mezzo all'oscurità in cui ha vissuto Abramo. Stavo ricordando quella bella espressione che troviamo nei Vangeli. Dice la profezia: la terra di Zabulon e di Neftalì, che sono in mezzo alle tenebre, vedranno la luce risplendere su di esse. La ragione della profezia è perché Gesù Cristo ha cominciato il suo ministerio, e il giorno che ha incominciato il suo ministerio, quelle città, e non solamente le città di Neftalì, di Zabulon, se non che tutte le nazioni della terra sono state illuminate dalla luce di Gesù Cristo. In questo stesso modo, in mezzo all'oscurità dell'ateismo, in mezzo all'idolatria in cui viveva Abramo, una luce risplendette in lui, è che la luce di Dio dissipa le tenebre, e quell'uomo che era avvolto nelle tenebre, dice la parola in Genesi, e leggiamo in Genesi capitolo 12 al versetto 1, Genesi 12:1 dice: però l'Eterno aveva detto ad Abramo: vattene dal tuo paese e dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Significa che in mezzo all'oscurità in cui viveva, Dio gli ha parlato. Dio lo ha ministrato, Dio ha parlato al suo cuore. E lì comincia la nuova tappa della vita di Abramo, quando egli ha ascoltato la voce di Dio in mezzo all'oscurità nella quale viveva. In qualche forma egli ha interpretato che Dio, il Dio che egli non conosceva, aveva qualcosa per lui, che era colui che avrebbe riempito il vuoto nel suo cuore, che aveva una nuova storia per lui. Ed è così che come Dio comincia la buona opera attraverso la vita delle persone. Dio ci chiama. Dio sta chiamando l'umanità intera oggigiorno attraverso il messaggio di Gesù Cristo, che il mondo veda, che il mondo vada a Gesù Cristo, che il mondo possa dare un'opportunità a Gesù Cristo di operare al suo cuore, che Gesù Cristo che ci sta chiamando, che ci sta chiedendo di andare a Lui, che affinché possiamo ricevere il miracolo della salvezza. E fratelli, la cosa più interessante è che Abramo ha ascoltato la voce di un Dio che non conosceva, ha risposto a questa chiamata, ed è questa la differenza. Guardate cosa dice la parola, ritornando alla lettera di Paolo ai Romani, però al capitolo 8, leggiamo il versetto 28 al 30, dice: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Guardate il processo della benedizione di Dio quando rispondiamo alla chiamata. Dice: a coloro che ha predestinato. Tutti gli esseri umani siamo stati predestinati da Dio in Cristo Gesù per la salvezza. Ogni persona in questo mondo, attraverso dell'opera della croce, attraverso il sangue e l'amore di Dio che è stato sparso nella persona di Gesù Cristo, sono stati predestinati per essere salvati. Però la differenza la fa la nostra risposta. Da parte di Dio tutti possono essere salvati, però la differenza è la risposta dell'uomo a quella chiamata. Lì è la differenza. In questo caso Abramo ha risposto alla chiamata. Che bello, perché in questo modo, quando voi e Dio rispondiamo alla chiamata di Gesù, Gesù continua a chiamare ogni persona in tutte le nazioni del mondo. Gesù continua a chiamarci: venite a me coloro che siete stanchi e affaticati, che io vi darò riposo. Gesù continua a chiamare, i missionari predicano l'amore di Dio, la chiamata di Dio, affinché arrendiamo la nostra vita a Cristo, l'unico che può salvare e dare vita eterna. E colui che risponde a questa chiamata è così l'inizio di una nuova vita, è una nuova tappa meravigliosa nella vita di ogni essere umano. La differenza è nella risposta alla chiamata. Abramo ha risposto alla chiamata, e guardate che bello quando rispondiamo alla chiamata. Dice: a quelli che ha chiamato, ossia a quelli che rispondono alle chiamate di Dio, a questi li ha giustificati. La parola giustificazione significa letteralmente dichiararci innocenti, giusti. Com'è possibile che quest'uomo pagano, quest'uomo che per 75 anni o gran parte della sua vita aveva adorato dei e idoli, che si era dato al paganesimo, adesso è un uomo differente, non un uomo nuovo? Questo è il potere della giustizia di Dio, il potere della giustificazione. Dice la Bibbia che attraverso il sangue di Gesù Cristo voi e Dio siamo liberati, siamo giustificati nella nostra vita passata. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono fatte nuove. Abramo è stato giustificato, quest'uomo pagano è stato convertito in un nuovo ombre perché ha risposto alla chiamata. Questo è il miracolo di coloro che rispondono alla chiamata di Dio. Dio li giustifica, Dio li dichiara innocenti, giusti. Per questo possiamo dire che in Cristo viviamo una vita nuova. Però non si ferma lì la benedizione di rispondere alla chiamata di Dio, se non che egli dice che quelli che ha giustificati li ha anche glorificati, ossia ci ha riempiti della sua gloria. Dice l'apostolo Pietro che noi siamo partecipi della gloria di Dio. Immaginate se adesso voi e Dio in questa carne possiamo partecipare della gloria di Dio, della presenza di Dio. Lo Spirito Santo dimora nel cuore del cristiano, cristiano è tempio dello Spirito Santo, la benedizione di Dio la possiamo sperimentare. Figuratevi cosa sarà quando saremo con Gesù. Sarà qualcosa di meraviglioso, qualcosa di glorioso, bello, il potere partecipare della gloria stessa di Dio. Dice l'apostolo Giovanni nella prima lettera, capitolo 3, versetto 1. Amati fratelli, dice lui, adesso ancora non si è manifestato in noi quello che dobbiamo essere, però sappiamo che saremo come lui quando staremo con lui. Immaginatevi la gloria, fratelli, della vita di un cristiano quando saremo alla presenza di Dio. Però questa gloria adesso stesso possiamo essere partecipi di essa. Adesso stesso possiamo partecipare di questa gloria di Dio che viene con la risposta alla chiamata. Amati amici, se voi non avete ancora ricevuto Cristo, se Dio vi ha parlato e vi ha benedetto con una famiglia bella, vi ha parlato attraverso molte persone, di amici che vi amano, che desiderano il bene per la vostra vita e voi avete rifiutato questa chiamata, vi voglio dire che Dio vuole cominciare una nuova tappa nella vostra vita, una nuova pagina nella vostra vita, però è importante e vitale che si possa rispondere alla chiamata di Gesù. Dite sì a Gesù nel vostro cuore. Voi non perderete niente e guadagnerete molto. Quello che perderete sono le vostre sofferenze, le vostre sconfitte, quello che perderete è tutto quello che non serve a niente, vi distrugge e vi lega. Guadagnerete tutto in Cristo, dice la Bibbia che in Cristo siamo completi e non ci manca niente in Lui. È importante che noi accettiamo la chiamata di Dio. Lì è cominciata la salvezza di Abramo, quando ha ascoltato e accettato per fede la chiamata di Dio. Dice la parola di Dio in Ebrei 11, versetto 8, dice che Abramo, dopo aver ascoltato la chiamata di Dio, dice, ha obbedito. Obbedito a Dio ed è uscito dal luogo di dove era. Quest'atto di fede che lo ha portato all'obbedienza per uscire da Padan Aram, li ha portato in un territorio, in una terra di benedizione, perché a partire da quel momento, guardate cosa è successo nella vita di Abramo. Dio ha cambiato identità a Abramo. Quest'uomo pagano, la parola Abramo senza H significa padre esaltato, però ovviamente non sta parlando dell'esaltazione di Dio, perché egli non conosceva Dio e la sua famiglia neanche conosceva Dio. Stiamo parlando di un padre che era esaltato però dall'esaltazione umana, l'esaltazione pagana o intellettuale, però Dio gli ha cambiato nome e lo ha chiamato Abramo. E questa H che è inserita nel nome di Abramo significa padre di moltitudini, padre di nazioni. Perché? Perché adesso Dio aveva un progetto di vita per Abramo. Fratelli, quest'uomo sarebbe stato usato da Dio. Abramo è diventato un figlio di Dio, è diventato un servo di Dio. Com'è possibile che un uomo che ha vissuto 75 anni nel paganismo adesso si diventi un servo di Dio? È che per Dio non c'è niente impossibile. Quell'uomo che è stato un bestemmiatore un tempo e che non aveva niente da vedere con la grazia e la benedizione di Dio, adesso per la misericordia di Dio è riscattato e Dio lo ha fatto diventare un suo servo, lo ha fatto diventare un suo figlio. E dice la parola di Dio in Romani capitolo 8 versetto 16 e 17, dice che se siamo figli di Dio siamo anche eredi di Dio. Tutti i figli di Dio siamo eredi di Dio. Dove sono i figli di Dio questa mattina? Voi anche siete eredi di Dio, le benedizioni di Dio sono per voi. Se voi siete figli di Dio, abbiamo diritto all'eredità di nostro Padre e la benedizione. Cari fratelli, dobbiamo camminare come figli di Dio, pensare come figli di Dio, attuare come figli di Dio. Dobbiamo avere l'autorità che ha un figlio di Dio. Per favore, non abbiate paura di amici e compagni di lavoro che alle volte vi prendono in giro, che vi dicono che siete gli alleluia, che vi dicono che siete evangelici, che siete cristiani. Voi date gloria a Dio perché la Bibbia dice che Cristo è glorificato nei vituperi che il mondo fa ai suoi figli. Amen. Cosicché voi dite gloria a Dio. Gloria a Dio se mi dicono che sono un alleluia, se mi dicono che sono evangelico. Gloria a Dio per coloro che si burlano di me. Voi comportatevi come un figlio di Dio, date gloria al Signore per le prove, per le tribolazioni, per i momenti difficili che voi e Dio passiamo nella vita, perché Cristo è esaltato per i vituperi che la Chiesa riceve. Però siamo eredi con Lui. Sabato qua, alla riunione degli uomini, mio fratello Lopez dava la testimonianza e dice che passava per questa strada qua di fronte al Tempio quando ancora non era convertito. E molte volte molti veicoli che uscivano dalla nostra chiesa lo disturbavano nella sua corsa per questa via. Ed egli cominciava ad insultare i fratelli, a bestemmiare e suonava il clacson in quel famoso modo. Voi sapete a cosa mi riferisco. E si burlava e bestemmiava contro questa chiesa. Però, dice lui, il Signore mi ha portato proprio a questa chiesa. Dice che la persona che lo ha evangelizzato era una persona di un'altra chiesa. Però dice, io non so perché, però Dio mi ha portato in questa chiesa, a questa chiesa che, di cui io prima maledicevo, che bestemmiavo, che odiavo per quello che succedeva in questo luogo. Adesso è qua seduto e predicando e glorificando il nome di Dio, perché per Dio non c'è niente di impossibile. Dio ha fatto un uomo pagano chiamato Abramo erede della giustizia, della bontà, della gloria, delle benedizioni di Dio. Perché, cari fratelli? Perché Dio è un Dio di amore, è un Dio di misericordia che ha cambiato la nostra identità. Fratelli, il diavolo è esperto in ricordarci a ognuno di noi quello che eravamo prima, però noi dobbiamo tappargli la bocca e dirgli, io sono stato quello, però adesso sono una nuova creatura in Gesù Cristo, adesso sono figlio di Dio, erede della bontà di Dio, erede della ricchezza e la gloria di mio Padre che sta nel cielo. Comportiamoci come figli di Dio, perché questo è quello che siamo, dice l'Apostolo Pietro. Che adesso siamo nel capitolo 2, lo dice al versetto 9 della prima lettera, siamo un real sacerdozio, gente santa, una nazione, un popolo appartato per Dio, perché colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce, gli è piaciuto fare di quei pagani che vivevamo nel peccato, adorando dei estranei, bestemmiando contro Dio, però Dio per la sua misericordia e la sua grazia ci ha raggiunti e ci ha trasformato e adesso siamo figli di Dio, abbiamo una nuova identità, camminiamo con questa nuova identità. Per favore, mettete mano alla bontà di Dio, alla eredità che Dio ci ha lasciato a ognuno dei suoi figli. D'altro lato, Abramo è entrato in una relazione differente con Dio, è entrato in una relazione da figlio a padre, di un servo col suo padrone, è entrato in una nuova dimensione con Dio. Potremmo dire che Abramo ha conosciuto Dio come la sua guida, il suo protettore, conosciuto Dio come il suo provveditore. E ha conosciuto Dio come colui che l'aiuta per affrontare gli ostacoli della vita. Tutto quello che cerca di impedire che quest'uomo riceva le benedizioni che Dio ha preparato per lui. Sono intervenute tante volte sulla vita di Abramo, però Dio ha fatto sempre miracoli meravigliosi. Questo vuole fare Dio anche nella nostra vita. Egli vuole pulire, aprire il cammino. Qualsiasi montagna si è presentata davanti a noi, qual è il problema, la tentazione, gli attacchi, qual è il nemico che si è alzato contro di noi, identifichiamolo, però al tempo stesso dichiariamo la grandezza di Dio sopra ogni ostacolo, perché Dio toglie ogni ostacolo dalla nostra vita. Immaginatevi un esempio di tutto questo, un uomo di 100 anni, una donna di più di 90 anni e oltre a questo sterile. Io non so come ha fatto Abramo, però sì, Abramo è funzionato ai suoi 100 anni. funzionato, e così ha funzionato anche il ventre, l'utero di Sara, un utero che aveva 90 anni. Niente è impossibile a Dio. Tutto ha funzionato a meraviglia e funzionerà anche nelle nostre vite. Qualsiasi limitazione per cui possiamo passare, per Dio non c'è niente impossibile. Questa coppia hanno potuto concepire e allo stesso tempo tenere fra le loro mani la promessa di Dio, perché Abramo, attraverso la sua fede e la sua obbedienza, è entrato a camminare con Dio in una forma differente, come Dio vuole che noi camminiamo con Lui. Fratelli, tutto quello che è da Dio è suo. Dio è disposto a benedirci, a operare in qualsiasi circostanza della nostra vita. Quello che succede è che molte volte ci dimentichiamo di questo. Un giorno di questi scriverò un libro che abbia come titolo la benedizione di essere nonno. Vi avviserò. Un giorno di questi la nostra nipotina ha dormito nella nostra casa, e come voi sapete, in queste notti scorse ci sono stati molti problemi di tormenta elettrica, e così l'abbiamo addormentata e l'abbiamo accostata nella sua culla. E è cominciato la pioggia, i tuoni, e io pensavo chissà la bambina si spaventerà. Effettivamente è stata così, era già nella sua culla addormentata, però si è svegliata e ha gridato, e il nonno in millesimi di secondo era già lì ad ascoltare il pianto. In millesimi di secondo, chissà, siamo volati verso la culla. Quando l'ho vista con le braccia tese verso di me, che cosa credete che abbia fatto? L'ho presa fra le mie braccia e ho cominciato a passeggiare per la camera, e mi sono seduto e lei mi guardava fisso e io la guardavo. E io vedevo nei suoi occhi uno sguardo di pace, uno sguardo di sicurezza. E allora Dio ha parlato al mio cuore e mi ha detto: così sono io con i miei figli. Amato fratello, quando voi state passando un momento di tribolazione, un momento di impossibilità, dove già non c'è forza, dove già non ci sono mezzi, quello che è successo precisamente a Abramo, dove già non c'era più speranza, il nostro Padre Celestiale è a cura di noi. Quando un figlio di Dio sta passando un momento di tribolazione, quando un figlio di Dio chiama e piange, in millesimi secondo il nostro Padre Celestiale viene per ausiliarci, per benedirci e per aiutarci nelle nostre debolezze. Diceva Paolo: non mi glorierò nella mia forza, ma mi glorierò nella mia debolezza, perché quando sono debole sono forte. Sapete perché? Perché in mezzo alla nostra debolezza diamo l'opportunità a Dio di attuare a favore della nostra vita. Il Dio di miracolo vuole fare grandi cose nella nostra vita, però vuole che noi apprendiamo a relazionarci con Lui come da figlio a padre. Egli è tutto di quello di cui noi abbiamo bisogno. Egli è la chiave per aprire quella porta che è stata chiusa per tanti anni. Egli è il potere per far resuscitare questo amore che si è perso in una coppia di sposi. Egli ha potere di guarire un uomo senza speranza di vita. Egli cambia le circostanze che ci circondano. Dio è un Dio di miracoli, un Dio potente. Egli vuole che noi crediamo in Lui, così come Abramo ha creduto ed obbedito e ha camminato in fede. E dice la parola che Dio chiama le cose che non sono come che fossero. Dio ha dato un nuovo proposito di vita. Bella la parola che troviamo nella lettera ai Ebrei 11, versetto 9 e 10, quando dice, guardate che interessante come ha camminato Abramo in questa vita, camminata nella terra, compiendo il proposito di Dio sulla terra, però con gli occhi posti al cielo. Sapete come dobbiamo camminare per avere esito nella vita? Dobbiamo camminare facendo quello che Dio vuole che facciamo nella nostra vita, essendo benedizione, portando la gloria di Dio ovunque andiamo, però con il nostro sguardo messo nel cielo. Dice che egli guardava la città celestiale. In altre parole, i suoi occhi erano fissi nella gloria di Dio, nel potere di Dio. Per questo quest'uomo ha potuto aspettare 25 anni, fratelli, in fede, con tanta sicurezza, come fosse ieri, camminando con Dio, perché il suo sguardo era posto in Dio, nei mezzi di Dio. Per favore, non guardate le vostre limitazioni, non guardate, cari fratelli, quello che è intorno a voi, guardate a Dio e guardate i mezzi che Dio ha, perché per Dio non c'è niente di impossibile. Ed egli vuole in questo momento fare miracoli in mezzo a noi. Voglio terminare con questa illustrazione. Sono stato colpito aver ascoltato queste testimonianze. L'evangelista Billy Graham era in una riunione e risulta che Franklin, suo figlio, essendo figlio di un grande evangelista, si era appartato dal cammino di Dio e andato nel mondo, ai piaceri del mondo. E così ha camminato per un tempo. Egli scrive, dice, sono stato ribelle senza nessuna ragione. Perché? Perché egli aveva tutto, aveva il buon esempio di un padre, la benedizione della sua famiglia, e aveva tante cose belle, però è uscito dal cammino di Dio. E un giorno, mentre il fratello Graham era in una riunione con alcuni leader, suo figlio è arrivato in questo luogo ed è arrivato in una circostanza lamentevole. Era drogato, era ubriaco, però è arrivato lì e dice che suo padre si è alzato nella riunione, è andato incontro a lui e lo ha abbracciato e lo ha portato alla riunione e l'ha presentato a tutti gli altri leader e gli ha detto: questo è mio figlio Franklin, voglio che lo conosciate e voglio che sappiate che io lo amo. Quest'uomo dice che questa attitudine di grazia di suo padre, di amore di suo padre, di misericordia di suo padre, che suo padre ha avuto quel giorno quando lui era arrivato cercando di deturpare la testimonianza di suo padre, questo atto di misericordia, questo atto di amore, questo grazia di suo padre gli ha cambiato la vita, perché lo ha così colpito a essere abbracciato dalla grazia di Dio, dalla benedizione di Dio, che la sua vita è stata cambiata totalmente. Adesso è lui che presiede il grande ministero di Graham nel mondo, perché ha sperimentato quello che significa l'amore, il potere della grazia di Dio. Ed è quello che Dio vuole fare anche in voi e in noi. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi, per favore. Adesso pregheremo. Padre, ti ringraziamo questa mattina. Grazie, Dio mio, per tutti i tuoi favori, per le tue bontà. Alleluia, Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Tu sei buono, Dio nostro. Non c'è niente di impossibile per te. Alzate le vostre mani a Dio questa mattina e ditegli: Dio, sto passando per una situazione difficile. Sono senza speranza. Oh, alleluia. Quanti crediamo che per Dio non c'è niente impossibile, che Dio può cambiare ogni cosa, che Dio può cambiare la nostra situazione attuale. Alzate le vostre mani e credete a Dio e ditegli: Padre, sono qua. Oh Dio del cielo, tu sei il Dio potente, guarda le mani alzate del tuo popolo, dei tuoi figli in quest'ora, Signore. Opera il miracolo, Signore. Guarisci, Signore, agli infermi. Guarisci a quelli che sono senza speranza, nel nome di Gesù. Per te non c'è niente di impossibile. Signore, glorificati in questa mattina. Oh, io dichiaro il miracolo compiuto nel nome di Gesù Cristo. Dichiaro guarigione sul tuo popolo, restaurazione sul tuo popolo. Dichiaro la provvigione dell'alto, Signore, sulla vita di ognuno dei tuoi figlioli in quest'ora, Padre, nel nome di Gesù. nel nome di Gesù ricevete il miracolo, dichiaratevi liberi nel nome di Gesù, dichiaratevi guariti nel nome di Gesù, benedetti nel nome di Gesù, dichiarate la provvigione e la risposta di Dio per le vostre vite ora nel nome di Gesù. Io ricevo in questa mattina il miracolo, Padre, Spirito di Dio, opera in mezzo a questo popolo, Signore, questo miracolo di guarigione e di vittoria sui Tuoi figlioli, oh Signore. Gloria al Tuo nome, Signore. Gloria al Tuo nome, Padre. Alleluia, Padre. Dio vi benedica tutti, fratelli.